24 mattino.
L'economia va male, perlomeno l'industria sta cominciando ad andare male. Questo da buona parte del 2024. Molto probabilmente avremo un 2025 molto difficile. Per quanto la cara Meloni dica che va tutto bene, non per quanto riguarda l'industria, tutt'altro.
18 mesi di calo della produzione industriale consecutivi.
In merito alle polizze assicurative sulle case, è normale che nessuno ce l'ha in Italia, perché non ti danno il permesso di detrarla. L'unica assicurazione che ti danno è quella quando fai il mutuo, ma è la banca che si tutela. Io personalmente ho fatto un'assicurazione che mi protegge in teoria da tutto, alluvioni, terremoto, danni, grandine, eccetera, per la mia casa, ma pago 1000 euro all'anno e non posso detrarre un euro. Quindi se rendi obbligatoria un'assicurazione devi dare anche l'opportunità di detrarla.
Sono piuttosto d'accordo, caro ascoltatore, ne abbiamo parlato diffusamente, ricorderai in più di un'occasione una delle persone che ha lanciato l'idea recentemente, tra quelli che l'hanno fatto recentemente, dell'assicurazione obbligatoria, è il presidente del Veneto, Luca Zaia, che abbiamo avuto ospite anche su questo tema. È una questione aperta, mentre in questo momento, tra l'altro, vi dico che si sta discutendo, non avremo modo di entrarci in rassegna stampa, sull'entrata in vigore dell'obbligo per le imprese, che dovrebbe scattare da gennaio, di assicurazione appunto contro gli eventi catastrofici, e si sta discutendo perché ieri c'è stato un incontro in merito a questo, se ne sta discutendo perché farlo scattare a gennaio potrebbe creare dei notevoli problemi di liquidità alle imprese. Si era pensato ad un'entrata in vigore più morbida, e le imprese stanno chiedendo invece di tenere l'ipotesi di una entrata in vigore più morbida. Questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Le aperture dei giornali di oggi in questo martedì 24 settembre alle 7:21 minuti, con Carmelo Lauricella in regia, Marco Santoro in assistenza e redazione, Simone Spezia al microfono, e voi come sempre 349-238-6666 se vorrete, per WhatsApp e WhatsApp audio. Le aperture dei giornali di oggi sono in gran parte concentrate ovviamente sul Libano, ma non solo. E infatti partirei dal Sole 24 Ore, il quale mette in evidenza la notizia della quale abbiamo parlato in apertura alle 6:30. A proposito, se vi siete persi qualche pezzo, il podcast, ci sono i podcast della trasmissione, sono divisi in tre, non ve lo ricordo abbastanza spesso. La prima parte, la giornata in 24 minuti, che è quella delle 6:30, questa che è la rassegna stampa, evidentemente. E la seconda parte si chiama Le interviste e contiene anche lo spazio di Paolo Mieli. Iscrivetevi, qualsiasi, se usate la piattaforma di Radio 24 meglio, perché funziona benissimo, vi ritrova facilmente i vostri podcast, eccetera eccetera. Se usate altre piattaforme, iscrivetevi. Dunque, si diceva, il Sole 24 Ore apre con Unicredit che sale ancora in Commerzbank, il cancelliere Scholz che attacca, atto ostile. E poi la questione dell'auto elettrica, l'Italia schierata, servono subito nuove regole europee. Il Messaggero fa un titolo forte su Unicredit, gelo Roma Berlino, ma in realtà l'apertura vera e propria è una foto presa dal Libano, esodo sotto le bombe. Israele e Libano ormai è guerra vera, titola il quotidiano nazionale. Libano pioggia di fuoco, titola La Repubblica. Libano sotto un diluvio di bombe, l'apertura anche del Corriere della Sera. Israele e Hezbollah, scontro aperto, Netanyahu sceglie l'escalation, il titolo di domani. Libano sotto le bombe di Israele, e ancora, e anche l'apertura della Stampa. Avvenire sceglie un titolo che è più una presa di posizione, strage preventiva. Israele bombarda il Libano, i dati non sono aggiornatissimi perché poi ci sono quelli di ieri sera, parla Avvenire 350 morti, 24 bambini, abbiamo detto le vittime sono quasi 500, e i bambini 35 secondo le autorità libanesi, e Netanyahu che dice preveniamo la minaccia. Il giornale, scusate, ancora sul Medio Oriente c'è l'apertura del Manifesto, striscia continua, il riferimento appunto è un'operazione che secondo il Manifesto si prospetta simile a quella avvenuta nella striscia di Gaza, tanto in termini di vittime quanto in termini di come avviene. Il giornale invece decide di aprire su Berlino che alza un muro contro Unicredit. In Europa inizia la guerra delle banche, così la definisce nel suo pezzo Osvaldo De Paolini. mentre l'apertura, il titolo forte di centropagina è la Meloni striglia l'ONU, così. La Premier critica la riforma, no a un club con paesi di serie A e B, e sull'intelligenza artificiale l'uomo rimanga al centro. Segnalo, non abbiamo tempo di dar lettura all'interessante editoriale del direttore Alessandro Sallusti, il titolo è Putin a razzo verso il fallimento, riferendosi a quella notizia della quale abbiamo parlato ieri, di quel super razzo che doveva essere l'orgoglio nucleare russo e che è esploso nella sua base mentre gli facevano carburante. Scusate. Allora, il super bonus senza buco, crescita su, debito PIL giù, è il titolo del Fatto Quotidiano. La verità, sul Covid hanno scherzato al palo le terapie intensive, è un interessante articolo, e anche qua non so se riusciremo ad arrivarci, però tiene dentro il fatto che in realtà solamente, adesso se lo vado a recuperare, questo pezzo della verità, almeno questo punto ve lo do. A 4 anni dal decreto che impone l'aumento dei posti letto, solo l'Abruzzo ha completato la missione, sono tutti indietro. Ma non ci avevano detto che era necessario per la pandemia, dopo la pandemia, eccetera, eccetera. E così è. Il Foglio apre su quella che definisce l'escalation dei nemici di Israele, anche se il titolo di apertura è un editoriale di Ferrara sull'ultimo libro di Pierluigi Battista. Amadeus è un pacco, è il titolo di Libero, che sceglie dunque l'andamento non particolarmente positivo della trasmissione di Amadeus ieri su 9. Il nostro fragile Occidente, invece, l'apertura del Riformista, duri contro l'Ucraina, indulgenti verso Hamas. Cittadinanza dopo 5 anni, il referendum è l'occasione per battere i partiti xenofobi, e invece l'apertura del quotidiano L'Unità. Vi segnalo tra notizie che ieri è aperta una raccolta firme online per il referendum sulla cittadinanza, e ieri è andato in tilt, per così dire, il sito della raccolta firme, si è arrivati a 300.000, notizie che troverete un po' su tutti i quotidiani. Allora, vorrei aprire questa e dedicare questa prima parte della rassegna, e poi andremo e ci collegheremo anche con il Libano, tra l'altro nel corso della rassegna stampa. Vorrei aprire con due casi che incrociano il rapporto complesso, per così dire, tra cronaca, informazione e giustizia, e partendo da questo passaggio.
L'hai citato tu ieri?
È uscita tu?
È preso.
Ma non l'hai confessato?
No. Ma ci spieghi cosa è successo ieri? Cioè, cosa ti è passato per la testa ieri?
Non lo so, io...
È la storia, ormai la conoscerete perfettamente, vi risparmio tutto il resto di questo passaggio perché è estremamente doloroso, di un uomo, Lorenzo Carbone, 50 anni, che ha ammesso in un servizio andato in onda pomeriggio 5 di aver ucciso la madre, Loretta Levrini, 80 anni, malata di Alzheimer. Dice lui, ripeteva sempre le stesse cose, non ce la facevo più. E forse impone una riflessione, Mirta Merlino, la conduttrice di Pomeriggio 5, dice ma è un colpo giornalistico, cioè non avremmo potuto non mandarla in onda. Valeria Braghieri a pagina 17 del giornale ci mette dentro un commento tra scoop e angoscia, l'ultima frontiera della verità in onda, e lo definisce un bambino di 50 anni che davanti alle telecamere di Pomeriggio 5 confessa l'omicidio della madre ottantenne. Non capisce cosa sta confessando, dice Braghieri, come, a chi. Per gradi, commenta Giorno, dice solo loro, quelli dell'ammiraglia Mediaset, hanno fatto lo scoop, tutti noi abbiamo contribuito allo scempio. Per gradi, giorno dopo giorno, alimentando la morbosità, assecondando la negazione del limite, prima i coming out sui gusti sessuali, poi i divorzi, poi le corna, gli abusi subiti da piccoli, i disturbi alimentari, le ossessioni, i figli illegittimi, le malattie, la verità vomitata ovunque, la televisione e i giornali come un luogo di autocoscienza comune. Però mi viene da dire anche i social, alla fin fine, a commento di questo pezzo di Braghieri. La confessione di un crimine tanto efferato non se la si vedeva dai tempi di Ferdinando Carretta, quando nel 98 raccontò a chi l'ha visto di aver sterminato la sua famiglia, scomparsa nell'89. E poi ieri a Modena, appunto, questo vecchio bambino spaesato, inchiodato sotto i portici del palazzo in cui ha vissuto tutta la vita e nel quale verosimilmente avrebbe continuato a campare senza altre prospettive che i bisticci con l'anziana madre. Quando lo hanno trovato i cronisti, era reduce da una fuga durata meno di 24 ore consumata a Pavullo, nel paese vicinissimo al suo, come tutti quelli che non vogliono e non sanno scappare per davvero. E questo incrocio, appunto, tra i media, un certo livello di morbosità che si esprime, secondo Francesco Petrelli, presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane, anche nella diffusione in un'altra trasmissione. Adesso cercherò di ricordarmi qua, cercherò di ripescare quale è. Siamo ancora una volta nuovamente sull'Unità, che si occupa, come sapete, molto di questioni di giustizia, di Filippo Turetta, l'assassino di Giulia Cecchettin. Ciò che nasce come un atto processuale coperto da cautele, da particolari garanzie e ritualità, viene sostanzialmente profanato e brutalmente denudato perché il pubblico televisivo ne faccia quel che vuole. C'è da riflettere su quello che simili eventi significano nella rappresentazione sociale della giustizia e nella conseguente brutale involuzione del sistema. Questo moderno paradigma sottrae sostanzialmente il processo al suo detentore statuale, lo consegna alle aspettative del popolo, senza mediatori, senza limiti, senza il contributo ritenuto deformante di quella casta di avvocati, magistrati e giudici che non hanno alcun diritto di amministrare la giustizia nel nome del popolo. Aggiunge, a fronte di un uomo accusato di un crimine feroce, naturalmente, non vi è alcun diritto che non debba essere bilanciato con altri diritti e con altri principi, e non vi è diritto che non debba retrocedere davanti al diritto al rispetto della dignità della persona, di ogni persona, anche di coloro che si fossero macchiati dei più orrendi crimini. E del resto, nota Pier Emilio San Marco, professore ordinario di diritto privato comparato, famoso avvocato, come sapete, su Libero, e siamo a pagina 11, questo fa un quadro delle norme europee che riguardano indagati, condannati e via dicendo. In Inghilterra, dove è nata la libertà di stampa, e si riferisce alla cosiddetta legge bavaglio, quella che vieta di pubblicare per intero le ordinanze di custodia cautelare, vige il principio secondo cui i dati e le generalità della persona arrestata o sospettata di un reato non devono essere forniti alla stampa né pubblicati. In Germania gli organi di stampa non devono pubblicare alcuna informazione a carattere verbale o figurativo che permetta l'identificazione dell'autore di un reato. In Svizzera vige il segreto sugli atti giudiziari, che viene rigorosamente rispettato fino al processo. In Austria una specifica norma stabilisce che il nome e l'immagine di una persona sospettata di un reato non possano essere pubblicati ogni qualvolta non sussista un interesse pubblico preminente. In Francia vi è segreto su tutta la procedura di indagine giudiziaria. Potremmo andare avanti all'infinito. E invece vorrei chiudere questo passaggio e poi, come vi dicevo, arriveremo alla questione libanese con questo passaggio proprio del padre di Giulia Cecchettin, Gino, che ieri ci pare che abbia dato una dimostrazione di solidità, no? E di come dire, attenzione alla giustizia e a quello che si chiede, alla classica domanda: cosa chiede per l'assassino di sua cosa vorrebbe, a quanto vorrebbe che fosse condannato l'assassino di sua figlia? Eccolo.
Allora, io non mi auguro nessun tipo di vendetta, nessun tipo di trattamento di favore. Quello che è previsto dalla legge, e sono sicuro che la giuria, i giudici sapranno giudicare con correttezza. Quello che è successo lo sappiamo tutti, rinnova il mio dolore, perché sentire costantemente quanto è successo è rinnovare il mio dolore, ma ho piena fiducia nelle istituzioni e quindi sono sicuro che la pena giusta sarà quella che la giuria deciderà di comminare.
Ma che belle parole. Pausa.
24 mattino.
Massima solidarietà per il padre di Giulia Cecchettin, per il suo dolore, per la sua dignità, anche se la massima fiducia nelle istituzioni non so proprio da dove gli arrivi.
Eh
vabbè, ma però giusto così, ripeto ancora una volta, per me bellissime parole. Dunque, andiamo a sentire com'è la situazione in Libano e soprattutto che cosa si prospetta, dove per stare ai giornali di oggi, ad alcuni giornali di oggi naturalmente, ma ci collegheremo con una persona che là in Libano si trova tra un attimo. Le ipotesi iniziano a essere tre: un'invasione di terra vera e propria, la creazione di una zona cuscinetto oppure semplicemente continuare in questo modo. Bombardamenti per colpire postazioni di Hezbollah, ma che coinvolgono anche civili. I morti sono quasi 500, come abbiamo raccontato. Marta Serafini, inviata del Corriere della Sera, grazie per aver accettato, per così dire, al volo il nostro invito. Buongiorno e benvenuta, eccoci.
Buongiorno a voi.
Dove ti trovi e che quadro c'è?
Mi trovo a Beirut, dove sono tornati ieri sera dopo una giornata al sud sotto letteralmente una pioggia di missili, coinvolta ovviamente, lo sapete, tutta la regione sud della del Libano. Sono un bacio di morti e feriti, è il più alto nella storia. Più alta la storia del
Aspetta,
Libano,
Marta, ti fermo, scusami, perché abbiamo un problema di collegamento che forse è anche comprensibile per certi versi. Naturalmente, vediamo un attimo se l'amico Marco Santoro riesce a rimetterti in linea per farci raccontare un po' come stanno andando le cose. Datemi un cenno di qualche tipo, se no intanto procedo con qualche altro passaggio e la rassegna stampa, laddove abbiamo pescato, oltre al Corriere della Sera, naturalmente alle cronache di Marta, come dicevamo, l'apertura del Corriere è dedicata a questo, con i nuovi raid anche a Beirut. Sul fronte degli altri giornali, i pezzi più interessanti che abbiamo pescato, quello di Alessandro Farrugia, a pagina 7 del quotidiano nazionale, dove si mette in evidenza il fatto che se l'operazione continuerà in questo modo, ai livelli attuali, con lanci razzi da un lato, incursioni aeree e tiri d'artiglieria dall'altro, l'obiettivo che vuole ottenere il governo israeliano sia il rientro nelle aree al confine con il Libano delle persone che sono state evacuate nel corso di questi mesi, non potrà essere raggiunto. Dunque, Marta, forse abbiamo recuperato il collegamento e speriamo che funzioni. Allora, ci stavi raccontando che ieri sei tornata a Beirut, o sei stata là a Beirut in una situazione di grande difficoltà, con i razzi che piovevano e con i bombardamenti. Prego.
Sì, stavo dicendo, appunto, eravamo a sud, eravamo a Tiro, eravamo a Sidone, eravamo sulla strada verso le montagne, quindi abbiamo percorso tutta la regione del sud, dove abbiamo potuto vedere appunto bombardamenti incessanti per tutta la giornata, e poi abbiamo fatto la strada verso Beirut in colonna con gli sfollati. E dicevo, un numero di morti, di vittime, tra i più alti nella storia del Libano, ovviamente un paese sotto shock, un paese che cerca in qualche modo adesso di rialzarsi, ora da capire anche quelle che saranno le reazioni ovviamente politiche. Ieri si è parlato anche della possibilità, ieri sera a un certo punto è arrivata la notizia che c'era stato un altro raid, un altro bombardamento su Beirut, sui quartieri meridionali di Beirut che sono la roccaforte di Hezbollah, la notizia poi smentita che fosse stato ucciso un altro leader di Hezbollah, in particolare il numero 3. La notizia poi è stata smentita, appunto si è detto che è illeso e che quindi insomma sostanzialmente il target non sarebbe stato colpito, però un altro bombardamento anche su Beirut e sui quartieri meridionali, quindi sulla roccaforte di Hezbollah. Abbiamo visto come bombardamenti nella regione sud abbiano colpito tantissimi depositi di armi, quindi non solo più appunto raid mirati sulle montagne per colpire i tunnel, ma anche raid nei centri abitati, e questo ha provocato un altissimo numero di feriti. Va detto, va ricordato che il Libano è un paese che soffre da anni di una crisi economica fortissima, e quindi anche la struttura, tutto l'apparato sanitario è ovviamente sotto enorme pressione, dati anche gli attacchi dei giorni scorsi con i cercapersone e con i walkie-talkie che hanno ferito migliaia di persone al volto, agli occhi, anche civili, appunto, anche persone non coinvolte direttamente nel conflitto. E questo chiaramente va ad aggiungersi su una situazione già molto complicata, a cui ora si aggiunge anche un altissimo numero di sfollati che sono arrivati qui a Beirut, in una città che già ospita milioni di sfollati e che ora si prova ad affrontare anche questa nuova emergenza.
Grazie davvero, grazie per questo racconto a Marta Serafini, inviata del Corriere della Sera, appunto in Libano. La potete leggere sul Corriere della Sera oggi, la sua cronaca sul sito del quotidiano. Grazie davvero per questo racconto, Marta. Molto brevemente, prima di andare alla pausa, sul fronte dell'analisi vi consegnerei questa intervista all'ambasciatore Michele Valensise, che già segretario generale della Farnesina, nel corso della sua carriera ha prestato servizio in Libano durante la guerra civile, intervistato da Lorenzo Vita sul Messaggero. Non ha dubbi, dice, bisogna abbassare la tensione prima che sia troppo tardi, però sul fronte appunto dell'analisi dice questo: certo, c'è il rischio di una reazione generalizzata. Hezbollah, migliaia di miliziani pronti a combattere, decapitati dai loro vertici in maniera clamorosa, ma pur sempre con una capacità offensiva notevole in termini sia di armamenti sia di combattimenti. La dirigenza è ancora sotto shock, è disorientata ma non è sconfitta. Il partito di Dio da questa escalation può perdere consenso, dice Valensise, è possibile. Teheran, cioè l'Iran, sembra voler aspettare, chiede Vita. Cosa può fare davvero? L'Iran potrebbe fare quello che non ha fatto finora, frenare Hezbollah, dato che né Teheran né il partito di Dio, che sarebbe Hezbollah appunto, e a mio avviso neanche Israele, hanno in questo momento interesse a un'estensione generalizzata del conflitto. E poi pone un tema sul mandato delle forze UNIFIL. Come sapete, ci sono delle forze delle Nazioni Unite nell'area, all'interno delle quali c'è anche un grande contingente italiano. Dice questo, appunto, il problema dell'adeguatezza del mandato. Del resto la risoluzione imponeva qualcosa che ha istituito questa forza, imponeva qualcosa che non è mai successo: il ritiro dei combattenti e delle armi di Hezbollah dalla fascia meridionale del Libano, che doveva essere affidato all'esercito regolare libanese, il che non è mai avvenuto, e questo è parte del problema. Il traffico e poi quello che viene definito lo scontro tra Roma e Berlino su Commerzbank e Unicredit.
24 mattino.
Dunque, Unicredit ieri, come abbiamo già raccontato prima, ha annunciato di essere salito a un virtuale, chiamiamolo così, 21% di Commerzbank, banca tedesca, nelle mani del governo tedesco dopo che l'aveva salvata 15 anni fa. Virtuale perché? Perché ha sottoscritto, lo spiega bene Luca Davi nel suo pezzo a pagina 2 del Sole 24 Ore, una parte di strumenti finanziari, ovvero opzioni pari a circa l'11,5% del capitale sociale della banca tedesca. Tradotto, la posizione complessiva in Commerzbank ha raggiunto circa il 21%, anche se una partecipazione potenziale. Dunque, è una mossa che sembra confermare quello che si diceva all'inizio, ossia che la banca vorrebbe acquisire Commerzbank, già presente, lo ricordiamo, Unicredit sul mercato tedesco, con qualche anno fa l'acquisizione di Hypo Vereinsbank. E la cosa più interessante ovviamente è la reazione politica a questo punto nella giornata di oggi. Sono le barricate del governo tedesco, un governo tedesco tra l'altro in grande difficoltà. Addirittura a pagina 17 di Repubblica racconta Tonia Mastrobuoni che i liberali stanno minacciando di far cadere il governo, e questa caduta del governo potrebbe addirittura essere ad un passo. E in questa chiave forse anche va letto questa botta sovranista, mi viene da dire, del cancelliere tedesco Scholz. Le mosse di Orcel, l'amministratore delegato di Unicredit, il CEO di Unicredit, sono delle mosse, dice, morbide, dice Davi, segnali di fumo, no? Il CEO vuole tenersi le mani libere per proteggersi da ogni evenienza, comunica che la maggior parte dell'esposizione economica di Unicredit è oggetto di copertura, in linea con quanto predicato sin dalla discesa in campo nella sua campagna di Germania. Il banchiere vuole avere, insomma, flessibilità di movimento. Potrà rimanere a questo livello, cedere la partecipazione con un'apertura in caso di ribassi, e poi chiarisce che non è detto che Commerzbank debba essere inglobata in Unicredit, ma potrebbe continuare a operare come banca autonoma pur con un'eventuale acquisizione. Scrive Alessandro Graziani nella sua analisi, sempre sul Sole 24 Ore, che le dichiarazioni di Scholz apparentemente sono una pietra tombale riguardo al tentativo di Unicredit, ma soprattutto sembrano allontanare sempre più la Germania dai vari progetti di unificazione europea che puntano, a partire dall'agenda Draghi, a creare campioni continentali nel mondo dell'industria e anche della finanza e delle banche. Si dirà, se un'analoga mossa fosse stata compiuta da un gruppo bancario tedesco nei confronti di un istituto italiano, come avrebbe risposto il governo Meloni, o come si sarebbe comportato il presidente francese Macron davanti a un'incursione degli spagnoli di Santander, per esempio, su Société Générale. Il tema centrale è che una vera unione bancaria nell'UE è ancora tutta da costruire, nel sentimento oltre che nelle regole, e che i vagheggiati tentativi di costruire uno o più JP Morgan europee paiono scontrarsi con i nazionalismi che dilagano nei vari paesi continentali, a prescindere dal colore politico delle coalizioni di governo. C'è molto altro nell'analisi di Graziani che vi suggerisco, così come Stefano Lepri sulla Stampa riprende il discorso esattamente da questo, cioè dice: è il primo test per il rapporto Draghi. Il banco di prova è questo. Se una fusione tra Commerzbank e Unicredit sarà davvero impedita, potremo dire addio al sogno che l'Europa diventi più coesa e, rafforzandosi, possa meglio competere nel mondo con Stati Uniti e Cina. Non è solo questione di banche. Il sistema bancario europeo si potrebbe irrobustire in teoria anche con differenti aggregazioni. Ma per l'appunto, se un'operazione così, gradita tanto alle istituzioni europee quanto alle borse, inoltre favorita dagli analisti finanziari, può essere bloccata solo per difendere orticelli e recinti di potere nazionali, allora che senso ha sostenere che si vuole unire l'Europa? Per noi italiani la vicenda ricorda stranamente le resistenze alle fusioni che hanno reso più forti le nostre aziende di credito negli anni 90 e 2000. Le resistenze in Germania oggi sono simili a quelle delle province italiane, secondo cui una banca più vicina al territorio, tra virgolette, queste poteva meglio prendersi cura delle aziende locali. I risultati li vedemmo negli anni successivi. Le grandi banche uscite dalle fusioni sono andate benissimo, come Unicredit appunto, e quelle rimaste legate ai territori sono rimaste nel pantano dei loro intrecci di clientele, spesso finendo male come le venete, o sopravvivendo per lungo tempo a fatica come il Monte dei Paschi. Questo, una parte anche del punto di Lepri, anche questo suggerito. A proposito di investimenti dall'estero, segnalo la pagina del Corriere della Sera e la 9, firmata da Massimo Gaggi, che racconta come Meloni si stia muovendo a New York in queste ore con gli incontri con Sam Altman di OpenAI e i vertici anche di Google e Microsoft per ottenere degli investimenti in Italia. I primi risultati potrebbero essere un investimento di Microsoft in infrastrutture per intelligenza artificiale e data center per il cloud computing da creare nel nord Italia, un investimento complessivo che potrebbe arrivare a 4 miliardi. Non lasciamo da parte le questioni che riguardano il settore dell'auto, abbiamo quanto? Un minuto, allora tre pillole rapide pescate da pezzi raccolti sui quotidiani. Partiamo dal Sole 24 Ore, vi voglio leggere questa bella analisi di Mario Cianflone a pagina 4 su, esattamente sulla condizione dell'auto europea, questo passaggio da un incontro riservato con una grande casa giapponese, che intuiamo quale sia, ma non di qualche tempo fa, dove l'amministratore delegato dice: tutte le volte che siamo andati in Commissione europea a chiedere neutralità e pluralità tecnologica per ridurre le emissioni, non ci stavano a sentire, come se parlassimo ai muri. Avevano già deciso, l'auto sostenibile del futuro doveva essere una sola, elettrica a batteria. Al commissario europeo e al suo staff non interessava un approccio well to wheel per calcolare le emissioni dell'intero ciclo. 2. Luca De Meo, amministratore delegato di Renault e presidente dell'Associazione dei costruttori europei, vi do solo questo dato dal suo pezzo, dalla sua analisi interessante a pagina 5 del Sole 24 Ore, è questo: le regolamentazioni costringono le aziende a dedicare il 25% delle risorse in ricerca e sviluppo per rispettare queste prescrizioni. Ma è una cifra gigantesca. Ancora, molto rapidamente, Northvolt, produttore di batterie, prevede, europeo, prevede di tagliare 1600 posti nelle tre sedi operative in Svezia, ne scrive Alberto Annichiarico a pagina 29 del Sole 24 Ore. Non ho tempo di leggervi invece il bel pezzo di Daniele Manca, che inizia in prima sul Corriere della Sera e poi lo trovate all'interno, ma vi do questo dato per dare una misura di come vanno le cose. Nell'industria automobilistica sudcoreana ci sono 3.000 robot ogni 10.000 lavoratori, in Germania sono 1.500, l'esatta metà. Mi sembra anche questo uno spunto da tener presente. Il GR ci risentiamo subito dopo.